Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianfranco Marcelli, vice direttore e responsabile della redazione romana del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Romano, 64 anni, sposato con 4 figli, Gianfranco Marcelli si laurea in scienze politiche nel 1976. Dopo varie esperienze fra il 70 e il 77 come collaboratore esterno e autore di testi per la RAI, entra come redattore al settimanale politico-culturale La Discussione, dove permane dal 1977 al 1981. In seguito e fino al novembre 1985 passa al quotidiano Il Giorno, in veste prima di redattore e poi di vice caporedattore. Da allora diventa capo della redazione romana di Avvenire, di cui è anche vice direttore, sotto le direzioni di Guido Folloni, Lino Rizzi, Dino Boffo e Marco Tarquinio.
Buongiorno a tutti, iniziamo questa rassegna stampa nella Settimana Santa con, come al solito, un ridotto numero di quotidiani, essendo oggi lunedì e mancando quindi nelle edicole una serie di testate che normalmente invece si trovano negli altri giorni. Gli argomenti che oggi vengono messi sulle prime pagine dei giornali sono abbastanza ricorrenti, ma ci sono alcune vistose eccezioni. Certamente uno dei temi principali riguarda la marcia di Tunisi che si è svolta ieri e che viene presentata con grandi titoli da alcuni principali quotidiani italiani. La Repubblica titola in prima pagina, in apertura, la marcia di Tunisi, la Jihad non vincerà. Nella terza riga del titolo c'è un riferimento invece alla trattativa sul 5+1 per l'uranio in Iran. Iran usa l'ira di Israele. Il sommario dice: in piazza contro l'orrore del bardo sfilano in 70.000. Renzi tra Hollande e Abu Mazen, arginare gli estremismi. E ancora a proposito dell'Iran, nucleare vicini all'accordo con Teheran, Netanyahu dice fermatevi. Sulla marcia di Tunisi, Repubblica ospita oggi un reportage molto ampio di Adriano Sofri, che mi pare valga la pena di scorrere in modo sufficientemente ampio, perché si tratta anche di un bel pezzo. Sofri scrive: quando si vuol mostrare di non aver paura, si portano i bambini alla manifestazione. I tunisini hanno portato i bambini, il loro cartello prediletto è: questa estate io faccio le vacanze in Tunisia. Benché il turismo sia qui una risorsa decisiva, è un'idea poetica. Tutti paragoneranno la manifestazione di oggi a Tunisi a quella di Parigi. Io no. È grande e bella, non ne ha bisogno, dice Sofri. L'altro ieri la Federazione Internazionale di Tennis ha cancellato gli Open di Tunisia, di aprile, dice ancora. Ma eppure c'è tanta gente, 70.000 secondo la polizia. In questi giorni Tunisi si è riempita di piogge, di vento e di cortei del Social Forum. Là e qui ragazze e donne danno il tono. Essere donna vuol dire vivere in uno stato di guerra. Oggi il vasto viale è rosso di bandiere tunisine. Sofri prosegue poi raccontando e ricordando la strage del museo e dice che nel corteo una signora in carrozzina, un'aria fragile e formidabile, ha un cartello scritto a mano: non ci fate paura, ci troverete sempre al nostro posto. Me ne sento protetto, commenta. Alla fine perfino le truppe speciali, che sorvegliano ovviamente la piazza e tutte le strade della marcia, le truppe speciali, una fessurina per gli occhi nel nero delle uniformi, accolgono pazientemente le famiglie colorate per la foto. La gente a Tunisi è cordiale, tanto più coi giovani del Social Forum che sono venuti lo stesso. Bisogna dire che in effetti a Tunisi ieri c'è stata una grande partecipazione di giovani, come poi vedremo anche in altre testate. Mentre la manifestazione dilaga, va avanti Sofri, davanti al museo, all'interno, l'organizzazione che si era voluta ferrea scivola in una confusione clamorosa di governanti sfuggiti ai loro pastori e viceversa. Ma la commozione ha avuto il tempo di imporsi con le salmodie di cantori sufi sul fondale del gran mosaico della strage. Nel bailam che monta mi infilo nelle scale, la cui bellezza, guardata di corsa e quasi clandestinamente, è soverchiante. Però quando i cortei di Berlino hanno portato via le autorità, il direttore del museo, Monsef Ben Moussa, 50 anni, gran tipo che studiò in Italia, ci fa vedere tutto, anche i buchi delle raffiche. Li lasceremo, dice. Un museo è il luogo della memoria e la bellezza antica e il lutto recente si combinano in un modo struggente. Più avanti ancora si cita la presenza dei capi di Stato esteri, in particolare Hollande e Matteo Renzi. Si ricorda quello che Renzi ha detto: Matteo Renzi sa dire la parola giusta, scrive Sofri, e ha imparato a scansarsi quando si sgomita per formare il cordone dei grandi capi, ha più tempo di loro, dice. Siamo qui accanto alle autorità tunisine per dire che non la daremo vinta ai terroristi. Sabato il governo tunisino ha compiuto due operazioni. Ha ucciso 9 terroristi in uno scontro a Gafsa, nel sud, e fra loro l'algerino Khaled Chaib, alias Lokman Abu Sakher, il terzo attentatore e capo di una cellula micidiale. Il governo tunisino, aggiunge ancora Sofri, vuol mostrarsi risoluto. Un altro episodio è avvenuto sabato. La moschea più antica e nobile di Tunisi, Ezzituna, è stata sgomberata da Hussein Labidi, predicatore di odio e violenza. Condannato, Labidi resisteva coi suoi adepti, chiudendo al mondo quel tesoro di storia. Mi fermo qui nella lettura del reportage di Sofri e riassumo anche gli altri titoli principali di Repubblica Oggi, visto che l'ho aperta. Come taglio principale c'è la notizia delle votazioni in Francia, le elezioni dipartimentali. La Repubblica titola «Tracollo socialista, ma Le Pen non sfonda. Sarkozy, destra mai così forte in Francia». C'è tra i commenti segnalati già in prima pagina, ce n'è uno sul perché il popolo tradisce la sinistra, scritto da Thomas Piketty. Poi l'altro titolo grosso, cioè un fotocronaca sovrapposto delle due grandi vittorie sportive dell'Italia di ieri nell'area motoristica, c'è La Rossa e Rossi sfreccia Italia, Vettel e Valentino nella storia, perché ieri la Ferrari, per la prima volta dopo 2 anni, è tornata a vincere un gran premio e nel MotoGP c'è stata addirittura una tripletta azzurra con l'immortale, ormai si può dire, Valentino Rossi, che viene anche definito Highlander all'interno del giornale, che ha vinto la gara ed è stato affiancato da altri 2 italiani, mi pare Dovizioso, certamente, che era quello che ha lottato con lui fino all'ultimo. In realtà l'altro caso sportivo importante della giornata, a mio parere, è la vittoria in ciclismo del milanese Paolini, che ha vinto una classica belga, ma questo non viene ricordato nelle prime pagine. Ecco, adesso passerei a un altro quotidiano che si occupa però, direi tangenzialmente, della questione del terrorismo e che... oltre a dar notizia sinteticamente della manifestazione in Tunisia, scrive, è il giornale del lunedì, in Bosnia, in Europa sventola bandiera nera. Gli estremisti dell'Islam sono al confine con la Croazia, a un passo da casa nostra. C'è poi un lungo catenaccio di Berlusconi che bacchetta l'Unione Europea, inerme, definita da Berlusconi inerme contro Italia Gole. Anche questo è un reportage molto interessante di Fausto Biloslavo. Il richiamo in prima pagina dice: gli estremisti islamici sono a un passo dall'Italia. Al confine tra Bosnia e Croazia c'è una roccaforte di salafiti. In tanti si sono già arruolati per la guerra santa in Siria e Iraq. Andiamo a leggere una parte di questo reportage a pagina 17 del giornale e... Anzi, ho sbagliato la pagina, naturalmente può capitare. Il rinvio è in realtà a un'altra pagina, subito alle pagine 2 e 3, anche questo è un reportage. A pagina 3, Biloslavo racconta il suo viaggio al confine tra la Bosnia e la Croazia. È un viaggio tra le comunità dei 3.000 estremisti salafiti annidati nel cuore dei Balcani, che inizia ad Osve, un ex villaggio serbo sperduto fra le colline nella Bosnia centrale. Per raggiungerlo c'è solo una strada sterrata, neppure segnata sulle mappe. Sembra desolato, a parte la bandiera nera che sventola con la professione di fede musulmana, molto simile a quella di Al-Nusra, la costola di Al-Qaeda e dei ribelli siriani. Adesso parla il padre di un giovane che si è suicidato. Non sono certo contento della perdita di mio figlio, ma con la sua morte si è compiuta la volontà di Allah, spiega Amdo Fojnica, offrendoci tè e biscotti nella spartana stanza della preghiera del villaggio. Suo figlio Emra, 23 anni, nome di battaglia Khattab, si è fatto saltare in aria in Iraq. Il papà del kamikaze con il barbone salafita ammette: è terribile perdere un figlio. Ma se Allah decidesse che pure i suoi 2 fratelli devono andare in Siria, non potrei oppormi. Miloslavo prosegue poi raccontando questo scenario abbastanza, come dire, inatteso, non lontano dai confini, insomma, in questo caso non è la sponda sud del Mediterraneo, ma è la sponda est dell'Adriatico. Dice l'ambasciatore italiano che viene stato interpellato: la Bosnia non fa eccezione alla minaccia jihadista dei foreign fighters, i combattenti islamici europei in Siria e in Iraq. Lo spiega Ruggero Corrias nelle reportage di Miloslavo. Corrias, ambasciatore italiano a Sarajevo. Le stime ufficiali parlano di 160 bosniaci partiti per la Guerra Santa, ma gli americani pensano che siano 340. Prossimità geografica, stato di diritto fragile e una profonda crisi economica sono elementi che in Bosnia impongono doppia attenzione, sottolinea il diplomatico. Il governo italiano ne è consapevole e agisce su due piani, sicurezza e prospettiva europea del paese. Ma Miloslavo aggiunge che l'Europa non attecchirà mai a Gornja Mauka, la più famosa enclave salafita nella Bosnia orientale, dove agli inizi di febbraio era apparso il simbolo del califfato, poi cancellato. Più avanti ancora, leggiamo il seguito del reportage, i barbuti non amano farsi fotografare, ma si dimostrano amichevoli. L'unica arma che si vede in giro è un Kalashnikov di legno per i bambini, che ti salutano con il dito indice rivolto verso l'alto per indicare Allah. È apparenza, sono convinti che conquisteranno Roma. Non vi rendete conto che il vero pericolo è più vicino rispetto alla Libia? La minaccia non riguarda solo la Bosnia, ma anche l'Italia e l'Europa, sostiene Esad Hecimovic, un giornalista di Sarajevo esperto dell'estremismo islamico. Quindi, come potete sentire, si tratta di uno scenario abbastanza inquietante che il giornale racconta nella sua pagina 3 di oggi, con l'apertura che è stata data a questo argomento complessivo. La conclusione, vorrei leggere la conclusione del pezzo di Miloslavo. Nell'area sperduta di Bosanka Bojna, a pochi chilometri da casa sua, Bosnić, che è il capo di questo gruppo di estremisti, che tra l'altro raccontava prima era finito dietro le sbarre lo scorso settembre, a pochi chilometri da casa sua Bosnić ha comprato almeno 8 ettari di terra per costruire una masjid, un centro di preghiera salafita. La procura di Sarajevo ha accertato che nel giro di 2 anni gli sono arrivati $200,000 da un misterioso benefattore in Qatar. Non aveva scelto il posto a caso, oltre ad essere isolato, è a 1 chilometro dallo sguarnito confine europeo della Croazia. Conclude Miloslavo, nonostante la sbarra con il cartello Alt Polizia, i posti di controllo sono chiusi e non si vede in giro una sola guardia di frontiera. Infiltrare nell'Unione Europea armi o terroristi sarebbe un gioco da ragazzi. Ecco, questo è anche l'articolo che oggi dà al giornale la possibilità di aprire la sua edizione del lunedì. Cito soltanto en passant anche l'apertura del Tempo, il quotidiano di Roma, che dice: ecco il bimbo dell'ISIS che taglia le teste. Nel sommarione, nel catenaccio doppio, terrorismo, nell'ultimo filmato più ragazzini protagonisti delle decapitazioni, consegnano i coltelli, partecipano e applaudono allo sgozzamento dei prigionieri. Questo era uno degli argomenti principali, come abbiamo visto, mentre l'altro tema è abbastanza, direi, nella maggiore evidenza sui quotidiani principali, riguarda le elezioni in Francia. Il Corriere della Sera, con una falsa apertura in alto, scrive: Sarkozy trionfa nei ballottaggi, a Le Pen neanche un dipartimento. Il sommario di prima pagina dice: l'alternanza è ormai avviata e niente la fermerà. Con queste parole l'ex presidente Sarkozy apre la sua seconda corsa alla conquista dell'Eliseo, prevista nel 2017, dopo aver trionfato ieri con il suo partito UMP anche nei ballottaggi delle elezioni dipartimentali francesi. Il Partito Socialista di Hollande esce dimezzato, mentre il Fronte Nazionale di Marine Le Pen non ottiene neppure un dipartimento. È interessante leggere qui anche un commento di Massimo Nava, che viene richiamato in prima pagina con il titolo, è un'analisi, La cultura della sinistra si scopre minoritaria, che cerca di spiegare appunto come mai la sinistra socialista e dei suoi alleati non è in questo caso riuscita a tenere le posizioni, ma anzi le ha perse vistosamente. Scrive Massimo Nava: il netto successo di Sarkozy lo proietta in testa nella corsa all'Eliseo, ma il valore di queste elezioni va oltre la logica dell'alternanza. il cambiamento della sensibilità popolare della Francia influenzerà il futuro del paese e dell'Europa. Il risultato è forte e netto, prosegue l'articolo, l'analisi di Nava. Spunta un po' le ali a Marine Le Pen, ma non è interpretabile soltanto nella semplice logica di alternanza fra destra e sinistra. Le elezioni hanno sconvolto il panorama politico ed espresso un cambiamento radicale della sensibilità popolare che non mancherà di influenzare il futuro assetto del paese e, in termini di cultura politica, il comune sentire degli europei. Sottolineo questo aspetto dell'Europa, che poi magari riprenderò in un altro modo. Dalla Francia sale una forte domanda di sicurezza, di controllo dei flussi migratori, di identità e preferenza nazionale. Questa domanda è stata ascoltata, strumentalizzata e capitalizzata negli ultimi anni dal Front National, primo partito alle europee, secondo ieri, ormai radicato nelle realtà locali, soprattutto nelle regioni del nord, che votavano a sinistra, e nelle regioni del sud, più conservatrici e sensibili al problema della sicurezza, dell'insicurezza che sconvolge le zone turistiche dove vanno a svernare i pensionati. Ma Sarkozy, prosegue Nava, ha fatto compiere all'UMP, il partito gollista repubblicano, uno spregiudicato salto culturale che in parte tradisce l'atteggiamento dei predecessori, da Giscard a Chirac, secondo i quali nessuna contaminazione né politica né ideologica era possibile con il Front National, un atteggiamento che divideva inevitabilmente l'elettorato di destra a beneficio della sinistra. Sarkozy ha cavalcato tematiche care al fronte. I francesi non vogliono cambiare il loro modello di vita, sono pronti ad accogliere quelli che lo accettano, ha detto, esaltando un'idea di assimilazione culturale rispetto alle tendenze comunitarie della società francese. E al tempo stesso non ha dato indicazioni di voto laddove nei ballottaggi gli elettori di destra avrebbero dovuto scegliere fra un candidato di sinistra e uno del Front. Ecco, i risultati, aggiunge Nava, gli hanno dato ragione. Decine di dipartimenti sono passati dalla sinistra alla destra, ma il Front National, nonostante un consolidato consenso su scala nazionale, non governerà nemmeno un dipartimento. È questa la logica del sistema a doppio turno, ma anche la conseguenza della dinamica campagna elettorale guidata da Sarkozy. Verso la conclusione, Nava scrive che percentualmente la sinistra resta oltre il 30% dell'elettorato, ma le divisioni al proprio interno sono esasperate e la stessa tenuta dell'esecutivo è in discussione. Anche nella destra gollista, tuttavia, si annunciano battaglia e saranno proprio le rivalità interne a mettere in discussione i sogni presidenziali di Sarkozy. Ma intanto, nella Francia che cambia pelle, il vincitore è colui che lo ha capito in un tempo ancora utile, prima cioè dell'implosione populista. Della Francia e dell'Europa, conclude Nava. E a proposito di Europa, torno in qualche modo anche all'argomento precedente, quello della marcia in Tunisia. Sempre sul Corriere della Sera c'è sotto il titolo Tunisi, la marcia dei ragazzi, anche il Corriere si sofferma e enfatizza la presenza di molti giovani alla marcia dei 70.000 di ieri. Sotto questo titolo principale c'è un commento di Paolo Giordano. Il titolo è Occidente e Nord Africa, l'idea di Europa oltre i confini. Scrive Giordano: che strano vedere il capo di Stato francese e il nostro premier sfilare in corteo per le strade di Tunisi, fra il popolo sventolante bandiere rosse. Che strano vedere l'Occidente che marcia in Nord Africa. Che effetto mi fa? Quasi di strana, infantile speranza. Il seguito dell'articolo a pagina 13: è probabile, pressoché certo, che né Matteo Renzi né François Hollande avrebbero partecipato alla manifestazione di ieri se fra le vittime dell'attentato al museo non vi fossero stati dei connazionali. Non ricordo di un impegno simile in occasione di altri massacri, anche recenti, avvenuti oltremare. Per esempio, ignoro quali europei illustri, se ve n'erano, abbiano preso parte alla marcia di Niamey contro Boko Haram il 17 febbraio scorso. A ripensarci, anche durante le primavere arabe, l'Europa della rappresentanza è rimasta volentieri dentro i propri confini, a osservare gli sviluppi con le braccia conserte, pur incuriosita, come una specie di altera tifoseria. Ma stavolta è diverso, dice Giordano. Ci sono le vittime italiane e francesi e spagnole. Gli ardori della grande marcia parigina non sono ancora spenti e soprattutto è ben impressa in noi l'immagine dell'antagonista, l'uomo nero dell'ISIS, viso fasciato, mit e mitra a tracolla. Prosegue il commento di Giordano: occorreva tutto questo dunque, occorrevano le atrocità scenografiche, i morti e la macabra propaganda per muovere l'Europa a compiere un gesto abbastanza semplice, attraversare il Mediterraneo e, per una volta, unirsi simbolicamente a quella parte di cittadini che auspica una democrazia e una libertà che noi diamo per scontate. Sono certo che per molti sia stato importante, commovente perfino, vedere le nostre più alte cariche istituzionali camminare alla loro testa. Isocrate diceva: «Considero europei coloro che sono partecipi della nostra cultura». Stando al suo paradigma, ieri le strade di Tunisi erano invase di europei. Dovremmo farlo più spesso. Forse, incassata la vergogna del colonialismo, l'Europa tutta dovrebbe ritrovare il coraggio di affacciarsi oltre i propri confini e di esportarsi, non come potenza stavolta, ma come idea. E se, facendolo, si scoprisse più influente, perfino più estesa di quanto non sia disposta a credere? «I limiti della geografia non sono mai stati quelli dello spirito», disse Camus, e la marcia di Tunisi testimonia che esiste un'Europa più grande e più viva di quella che siamo soliti considerare. Un'Europa, tra l'altro, perfettamente in grado di tenere testa all'ISIS o a chi che sia. La conclusione dell'articolo di Giordano è questa: Parigi o Tunisi, da qui la durata del volo non è poi tanto diversa, si tratta solo di viaggiare nella direzione opposta, quella che troppo di rado ci passa per la mente. È evidente che c'è quindi una esortazione di Giordano a non lasciare che questo avvenimento di ieri, che ha certamente un alto valore simbolico, sia un caso isolato e, nella malaugurata ipotesi di altre vicende come quelle che hanno funestato il museo del Bardo nella capitale tunisina, si debbano ancora ripetere. In questa ipotesi l'auspicio è evidentemente quindi di poter vedere dei seguiti. Dalla prima pagina del Corriere passo a una vicenda di casa nostra, ma con enormi implicazioni internazionali e di immagine a livello mondiale. Cito anche il fondo di Sergio Rizzo. Il titolo è Expo, Padiglione Italia, un ritardo che non è scusabile. Sergio Rizzo analizza la situazione della preparazione dell'Expo 2015, che si sa si deve aprire il 1 maggio, e fa un commento abbastanza critico sul complesso di quello che sta avvenendo. I vertici di Expo 2015 giurano che siamo al rush finale, ma è chiaro che per completare in tempo Padiglione Italia servirebbe qualche cosa di più, un miracolo, dice qualcuno. Dobbiamo dunque sperare nell'intervento divino, che comunque non abbiamo meritato. Domani, 31 marzo, sono 7 anni precisi dal fatidico giorno in cui l'allora sindaco Letizia Moratti annunciò trionfante che la città di Milano aveva vinto la sfida con Smirne. Era ancora in carica il governo Prodi e il presidente della provincia Filippo Penati rimarcava orgoglioso come gli ispettori del Bureau International des Expositions fossero rimasti impressionati dalla coesione istituzionale. Non c'è che dire. Nelle apparenze i nostri politici sono sempre stati bravissimi. Peccato che quando si deve passare dalle parole ai fatti, la coesione istituzionale vada regolarmente a farsi friggere. Come nel caso dell'Expo, dove le cose sarebbero andate ancora peggio se dopo gli scandali non fosse intervenuta tempestivamente l'autorità anticorruzione con modalità tali da meritare il riconoscimento dell'OCSE. Pur fra mille difficoltà, prosegue Rizzo, forse anche sorprendenti, si duole il presidente dell'ANAC, l'autorità, Raffaele Cantone, nel libro Il male italiano, scritto con Gianluca Di Feo, di aver incontrato i problemi maggiori proprio in due cantieri simbolo dell'Expo, i due progetti che più di ogni altro dovrebbero rappresentare il nostro paese agli occhi del mondo, il Padiglione Italia e il cosiddetto Albero della Vita. In entrambi i casi i lavori erano in ritardo sulla tabella di marcia e pian piano sono emersi non pochi problemi. L'articolo prosegue nella pagina dei commenti, la pagina 27, e scrive ancora Rizzo: «Dei 7 anni passati dal 31 marzo 2008, più di metà se ne sono evaporati in contrasti fra i partiti, lotte di potere interne, guerre di poltrone». Dettaglia poi una serie di scontri che ci sono stati e arriva a concludere: Adesso che manca un mese al 1° maggio, la memoria non può che andare all'altra esposizione universale milanese, quella di oltre un secolo fa. Fu un successo senza smagliature, preceduto dalla costruzione del traforo del Sempione, realizzato in poco più di 6 anni. Era il più lungo del mondo e permetteva il collegamento ferroviario diretto con Parigi. L'Expo del 1906 viene ricordato come l'evento che certificò l'ingresso della giovane Italia unita nel novero delle nazioni industrializzate e l'investitura di Milano come città simbolo di quella svolta. Non vorremmo che l'Expo del 2015, conclude Rizzo, passasse invece alla storia quale prova della italica incapacità a rispettare gli impegni, anche i più banali, per esempio finire in tempo di arredare casa nostra. Questa è la conclusione abbastanza amara di Sergio Rizzo, che non sembra scommettere molto evidentemente sulla possibilità di rispettare questi impegni assunti. Un altro tema che evidentemente emerge oggi sulle prime pagine, a parte quelli che ho citato en passant, emerge in realtà in forme meno vistose, è quello delle riforme e della politica interna. Oggi ci sarà questa cruciale direzione del Partito Democratico che dovrebbe decidere e definitivamente fissare la posizione del partito di maggioranza e del Presidente del Consiglio Renzi sulla riforma elettorale. Ma le riforme attese sono diverse, sono numerose e c'è anche in particolare la riforma istituzionale, la riforma della Costituzione, la riforma complessiva del titolo V e non solo, che fa parlare e fa discutere. Sulla stampa, dalla stampa cito anche la stampa, riassumo complessivamente i titoli principali. In apertura, bocciato Hollande, la sfida futura è Sarkozy-Le Pen, con il commento di Cesare Martinetti, la destra fa il pieno di voti. Anche qui una grande fotocronaca con le bandiere rosse dei tunisini in marcia. Tunisi, la marcia dei 70.000 terroristi non vincerete, e il racconto di Domenico Quirico. Ma a proposito delle riforme che citavo, mi sembra importante leggere questo commento firmato da Ugo De Siervo, un costituzionalista di grande competenza e molto ascoltato. Il titolo è «Nuove norme, ma chiare e semplici». Scrive De Siervo: «Sembra esser sfuggita ai commentatori della recente relazione del Presidente della Corte Costituzionale la sua affermazione che la prossima riforma del titolo V della Costituzione, che dovrebbe disciplinare i poteri regionali, dovrà ispirarsi a canoni di semplificazione e di chiarezza». Questo è il virgolettato, canoni di semplificazione e di chiarezza. E dice De Siervo: «Negli ultimi anni la Corte Costituzionale ha dovuto gestire faticosamente l'applicazione dell'attuale disciplina costituzionale». L'articolo prosegue poi in pagina interna e dice, prosegue De Siervo: «La Corte ha supplito largamente ai suoi troppi difetti, ai difetti della riforma di 15 anni fa, quasi, attraverso decisioni che hanno in realtà dovuto delimitare confini e limiti che erano stati lasciati non poco indeterminati. Ricordo io soprattutto i confini delle competenze tra Stato e Regioni, con quindi una pioggia infinita di ricorsi o da parte dello Stato o da parte delle Regioni alla Corte Costituzionale per ottenere ragione contro quello che veniva indicato, reputato come lo sforamento di competenza ai propri danni». Riprendo De Siervo: «Ora che si intende mettere mano all'ordinamento del nuovo Senato ed ai nuovi rapporti Stato-Regioni, sembra assolutamente necessario che, al di là delle scelte di merito, di competenza del potere di revisione costituzionale, cioè del Parlamento, le nuove norme siano il più possibile semplici e chiare». Ecco, e qui De Siervo inizia a dare delle indicazioni e a mettere in guardia. Però a leggere le disposizioni finora faticosamente elaborate, chiarezza e semplicità sembrano due qualità ad esse estranee, forse per la ricerca di continui aggiustamenti e modifiche, ma anche per qualche iniziale carenza progettuale. Questa è un po' la critica più, direi, più forte, cioè dei difetti di partenza. Questo vorrebbe dire che l'applicazione della progettata riforma produrrebbe continue e serie conflittualità politiche e giuridiche, con delusioni e danni per tutti. Facciamo qualche esempio concreto fra i molti disponibili. Anzitutto il nuovo Senato, escluso dal potere di dare e revocare la fiducia al governo, sarebbe però competente in tema di revisione costituzionale e disporrebbe di poteri legislativi uguali alla Camera in una quindicina di settori, fra loro disomogenei e sostanzialmente estranei alla specificazione dei poteri regionali. Una scelta del genere non solo è irragionevole perché esclude il Senato dalle materie più importanti, ma fa sorgere complicati problemi di confine, anche qui, fra materie bicamerali e materie, invece di competenza prevalente della Camera, rispetto alla pur diversa opinione del Senato. Per intenderci, tutte le volte che una legge venisse approvata con una procedura diversa da quella prevista dalle nuove disposizioni costituzionali, e queste procedure sono a ben vedere almeno una decina fra loro diverse, sarebbe impugnabile in quanto illegittima. E questo aumenterebbe decisamente la conflittualità dinanzi alla Corte Costituzionale. Quindi il monito di De Siervo è che, superando magari la conflittualità ormai radicata, fluviale direi, tra regioni e Stato, si arriva adesso ad attivare una nuova conflittualità tra le due camere legislative. Ma poi, va avanti, forse i guai maggiori deriverebbero dalla pessima redazione delle disposizioni che dovrebbero distinguere i poteri legislativi dello Stato da quelli delle regioni. E qui torniamo appunto al merito del rapporto Stato-Regioni. Aumentano, dice De Siervo, enormemente i poteri statali, ma, ciò malgrado, non si eliminano alcuni dei massimi difetti del vigente titolo V. Basti qui notare che, con il testo adottato dalla Camera, le regioni, escluse perfino dal potere di disciplinare il lavoro dei loro dipendenti o le politiche sociali, resterebbero però le sole competenti in materie come l'industria, l'agricoltura, il commercio, l'attività mineraria, la circolazione stradale. E quindi questa è un'altra contraddizione che De Siervo indica. Ed infine, che senso ha prevedere che un'apposita speciale legge statale possa disciplinare anche settori di sicura competenza regionale, virgolette, quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale, ma al tempo stesso escludere che questa legge possa essere efficace per un periodo indeterminato in Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta? Cioè, in pratica, la norma speciale che in casi eccezionali dà allo Stato, al governo centrale, il potere di scavalcare le regioni non si applica, ricorda De Siervo, nei casi delle regioni a statuto speciale. E quindi, insomma, c'è anche un altro rischio di contraddizione e anche di ulteriori complicazioni in sede di attuazione. Conclude, modificare una Costituzione dovrebbe essere eccezionalmente impegnativo, perché si introducono disposizioni dotate di speciale stabilità e che producono molteplici conseguenze positive o negative. Più che la fretta è apprezzabile la chiarezza e la coerenza della progettazione. Questo De Siervo sulla Stampa di oggi, peraltro sulla politica interna. Devo segnalare che Renzi, un giornale, dice che si prepara ad aprire un po' uno spiraglio di trattativa proprio sul fronte delle riforme istituzionali, mentre invece Renzi resta fermo sulle sue posizioni in materia di riforma elettorale. E qui cito il foglio del lunedì, che come sapete non ha notizie fresche, ma ha soprattutto la ripresa di articoli altrui e poi un commento che c'è ogni lunedì da parte del direttore, e il direttore Cerasa fa un commento a modo suo sulla legge elettorale che oggi dovrebbe appunto ricevere l'ultimo imprinting da parte del Partito Democratico. Il titolo è: sono un po' porcella e un po' birichina, sono la figlia di papà Silvio e mamma Matteo, piacere, il mio nome è Italicum. E in questa sorta di divertissement Cerasa ripercorre tutte le tappe che hanno portato alla redazione dell'attuale testo dell'Italicum. Ricorda che tutto nasce da un accordo appunto tra Berlusconi e Renzi, e scrive tra l'altro: dunque, sono stata utilizzata nei miei primi giorni di vita come una mazza ferrata, adottata dal dottor Renzi per lasciar poco sereno il dottor Enrico Letta a Palazzo Chigi, e sono una creatura particolare che, per il modo in cui sono stata concepita da mamma Matteo e papà Silvio, non posso che essere divisiva, un po' birbante, un po' birichina, direbbe papà, ma non per questo da buttar via. E poi prosegue, e lo so, sì, sono una legge imperfetta perché ho alcuni punti in comune con un'altra legge che è un po' una mia cugina, che voi chiamate Porcella. È il Porcellum in realtà. E anch'io, come anche io come la Porcella, sono birichina perché ho molti posti bloccati nella mia lista e ho una capacità non immediata di scegliere i deputati che si vogliono in Parlamento. È andata così perché papà e mamma hanno questa fissa di non fidarsi di nessuno e credono, così mi hanno detto, quando erano ancora innamorati e non ancora divorziati, che sia doveroso poter comandare nei prossimi gruppi parlamentari più di come non sia adesso e senza essere ostaggi di correnti e correntine. Ecco, questa è l'altra, è la cosa che in questo modo un po' scherzoso Cerasa ricorda, cioè la critica che si fa all'Italicum attualmente. Soprattutto in questo momento è cruciale che questa critica arrivi dalla sinistra del Partito Democratico. Papà e mamma la pensano così, con due grandi partiti il paese può funzionare meglio e credo sia per questo che nella mia carta d'identità abbiamo scritto quella parola che ha fatto incavolare, leggo la parola a modo mio, parecchia gente, il premio alla lista e non alla coalizione. Ovvero il premio di maggioranza che arrivi al primo turno o arrivi con il ballottaggio va alla lista che prende di più e non alla coalizione che prende di più. Su questo, devo dire la verità, mamma Matteo era più convinta di papà Silvio perché il partito di mamma è più forte, il Partito Democratico, mentre quello di papà, che non se la passa bene, per essere competitivo avrebbe bisogno di mettere insieme le forze, di tirare su una coalizione tra piccoli partiti che difficilmente invece potrebbero accettare di presentarsi alle elezioni sotto un unico cartello. Ecco, è vero, sono la cugina della legge Porcella e dunque so bene che a tanti non piacerò e che tanti si tapperanno il naso quando mi vedranno passare, ma credo che voi dobbiate rassegnarvi al fatto che ormai è andata. Ci sono, arrivo. Questa è la conclusione, non è proprio la conclusione, ma è il punto centrale, cioè bisogna rassegnarsi all'Italicum così come sta arrivando. Passo a un altro argomento, ad argomenti anche di interesse. Devo dire che oggi la questione dell'Airbus 320 caduto nei cieli di Francia, nelle Alpi, sta perdendo, diciamo, anche se ci sono ancora diversi titoli che riguardano le rivelazioni sui dialoghi che ci sono stati in cabina, sono le registrazioni che sono state rese pubbliche con il comandante che era rimasto fuori dalla cabina di pilotaggio che manda le sue grida. Per esempio il messaggero scrive: il comandante urlò a Lubitz: apri per l'amor di Dio. Altri giornali hanno richiami più o meno di questa dimensione, un colonnino o poco più, perché ormai questo argomento sembra quasi si stia esaurendo. Ma visto che ho citato il messaggero, resto su questo quotidiano romano per occuparmi di un'altra questione che mi sembra importante, anche se abbastanza nota. Il titolo principale del messaggero di oggi, mentre viene lasciata all'apertura la notizia da Parigi a Roma modello Sarko per frenare i populismi di casa nostra, e al taglio la Francia, dice il messaggero, il trionfo di Sarkozy, Le Pen a secco, crollo socialista. L'apertura del messaggero, dicevo, è dedicata agli statali e alla pubblica amministrazione. Statali è il titolone, la riforma tocca i salari. Il sommario dice: tetti alle retribuzioni per la dirigenza PA, pubblica amministrazione. Nel testo, percorsi legati al merito e licenziabilità. Fisco, parte alla fatturazione elettronica. Risparmi per 2 miliardi, ma 450 enti non sono pronti. Nel sommario si scrive che domani la Commissione, ecco perché la scelta, e siamo nell'imminenza di una svolta, domani la Commissione Affari Costituzionali del Senato affronterà gli ultimi nodi della riforma della pubblica amministrazione, i dirigenti saranno licenziabili, la loro carriera sarà legata alla valutazione. La riforma prevede anche la definizione di limiti al trattamento economico, verranno introdotti nuovi tetti, presumibilmente più bassi di quello di 240.000 euro a seconda della tipologia di incarico. Arriva inoltre la fatturazione elettronica, previsti risparmi per 2 miliardi. In prima pagina il messaggero ha poi due strilli, diciamo così, due civette visibili, uno ancora sulla legge elettorale, PD è resa dei conti, il premier ai ribelli, basta mediazioni. E poi c'è un focus sulle spine Democrat verso le elezioni, i casi sul territorio, con un'analisi di Mario Aiello. Restando in tema di pubblica amministrazione, c'è oggi invece su il quotidiano economico Italia Oggi del gruppo Class un titolone che dice semplificazioni perverse. Di che cosa si tratta? Lo spiega il catenaccio del titolo. L'invio del 730 precompilato, che come sapete è una grande novità che riguarderà milioni di italiani, sarà un vantaggio, secondo Italia Oggi, solo per il fisco, che scaricherà i controlli sulle spalle dei professionisti. Raddoppiano i costi per i contribuenti. L'articolo è di Marino Longoni, che ricorda anzitutto la notizia, il 730 precompilato, dice come il paese dei balocchi, finalmente anche il fisco si mette al passo con i tempi, e la smette di tormentare i contribuenti con gli obblighi spesso incomprensibili di compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Ora sarà l'amministrazione finanziaria a compilarla. E poi prosegue, ma la realtà del paese dei balocchi, come anche Pinocchio ha scoperto assai presto, è ben diversa. Oltre il 70% delle dichiarazioni precompilate per ammissione della stessa amministrazione finanziaria sarà incompleto. A differenza di quello che si è cercato di far credere con l'espressione invio della dichiarazione precompilata, non ci sarà alcuna spedizione. Sarà il contribuente o il professionista da lui delegato a doversi procurare gli strumenti per accedere al suo cassetto fiscale. Chi scrive, ricorda Longoni, ci ha provato qualche anno fa e sta ancora aspettando la password da parte dell'agenzia. Questo cassetto fiscale serve per prelevare, spiega, la dichiarazione dei redditi precompilata, nella maggior parte dei casi però saranno presenti solo i dati del frontespizio e del quadro con i redditi da lavoro dipendente o pensione. L'assunto di fondo è che essendo il 730 inviato dal fisco già precompilato, quest'anno la compilazione della dichiarazione dei redditi sarà gratuita o quasi. Invece i contribuenti troveranno qui la più amara delle sorprese, perché il compenso richiesto dal CAF o dal professionista di fiducia sarà molto più alto, fino al doppio di quello dell'anno scorso. Questo perché, spiega poi più avanti, addossando la responsabilità dei controlli sui professionisti o sui centri di assistenza fiscale, gli stessi si rivarranno sui contribuenti e chiederanno probabilmente un costo maggiore per il loro servizio. Ancora in materia di spesa pubblica, cito il Sole 24 Ore del lunedì, che fa questa apertura, ultimo test per i tagli alla spesa, obiettivo 6 miliardi di risparmi, il rischio di aumenti fiscali per 16 miliardi. L'Occhiello spiega, spending review domani, scade il termine per individuare le misure su comuni, province, esuberi e partecipate. Il punto è che effettivamente per completare questo piano di risparmi i comuni e le province dovrebbero, si spiega poi nel sommario, approvare entro il 31 marzo le loro indicazioni su cosa e dove vorranno risparmiare. E il commento di Dino Pesole dice che effettivamente se le cose non andranno in porto come si chiede, ricorda che scatterebbero dal gennaio 2016 le famose famigerate clausole di salvaguardia che colpirebbero i contribuenti soprattutto con aumenti dell'IVA e delle accise su benzina e gasolio per un importo che da solo vale una manovra economica, 17 miliardi il prossimo anno, 22 miliardi nel 2017. Bene, la rassegna volge quasi al termine, mi resta un brevissimo spazio per citare due argomenti. Cito il Fatto Quotidiano, che oggi dà la sua apertura a una analisi abbastanza ampia e circostanziata sul problema dell'uso della cannabis terapeutica, dove vengono ascoltati diversi esperti. Il titolone è Farci le canne ci guarirà, e c'è un punto interrogativo che poi rimane tale anche nelle analisi interne, nei pro e nei contro. E infine una citazione, mi sembra doverosa oggi, alle vittorie dell'Italia. E qui prendo il Corriere dello Sport, il quotidiano sportivo, uno dei principali quotidiani sportivi italiani. Il titolone è Viva l'Italia, Formula 1, la Ferrari è tornata, vince con Vettel dopo due anni e sfida la Mercedes per il Mondiale. MotoGP, Rossi mette tutti in fila, duello spettacolare con Dovizioso, terza l'altra Ducati di Iannone. Ecco, solo in piccolo poi si ricorda che appunto ieri hanno vinto l'Italia dei motori ma anche l'Italia del ciclismo, con Paolini che ha trionfato nella Gent-Wevelgem, non riesco a pronunciare bene, e poi anche nel tennis con la Errani e la Pennetta che sono andate avanti nel torneo di Miami. Ecco, la rassegna stampa ormai volge a conclusione, sta a questo punto, concludiamo l'edizione di oggi della lettura dei giornali e tra poco, dopo una breve pausa pubblicitaria, ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori. A tra poco.